Il Signore sia con voi.
Dall'invito alla sobrietà di domenica scorsa si passa oggi all'esortazione alla vigilanza. Il Vangelo ci ricorda che i beni sono a servizio dell'uomo, perché egli a sua volta sappia porli a servizio del regno come un buon amministratore che ha ricevuto la sua fiducia da Dio, a cui tutto un giorno dovrà rendere in spirito di rendimento di grazie.
E davvero la nostra vita non è soltanto ricolma dei doni di Dio, ma è colma di Dio stesso, perché il dono di Dio è la sua stessa vita, la comunione che Egli ci chiama a partecipare intimamente con Lui in Cristo, suo Figlio, che adesso si fa sacramento nell'Eucarestia, e parola viva che tocca, guarisce e colma la nostra vita. Apriamoci all'ascolto. È importante riconoscere il dono che per noi si identifica con il donatore. Apriamoci al rendimento di grazie, riconoscendo tutte le fragilità e le fatiche della nostra vita e chiedendo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Signore, che ci offri la fede come luce per il nostro cammino, abbi pietà di noi. Cristo, che ci vuoi amministratori fedeli dei beni del regno, abbi pietà di noi. Signore, che ci vuoi vigilanti e operosi nell'attesa della tua venuta, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre, amo. Preghiamo. Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino. E non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero concordi questa legge divina di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. l'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, anche da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà in un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. È sicuramente un'impresa commentare le letture di questa domenica, e credo anche che per la loro abbondanza e per alcune immagini che sono un po' lontane dalla nostra cultura sia rimasto poco impresso nella nostra mente. Non so che cosa rimane. Allora io cercherei di rievocare almeno alcune immagini, di spiegarle anche, renderle eloquenti per noi, e poi su queste immagini cercare di cogliere quanto queste immagini, che sono parola di Dio, vogliono dire alla nostra vita. La prima immagine molto forte che emerge da tutte e tre le letture è quella della notte. Avete sentito nella prima lettura la notte della liberazione, è la notte dell'Esodo, quando il popolo è riuscito ad uscire dalla schiavitù dell'Egitto. Con quella carneficina, vi ricordate, perché in tutte le case dove non si era compiuto il segno della Pasqua, dove non c'era il sangue dell'agnello, è entrata la morte e la liberazione per il popolo. Ma secondo la tradizione c'è poi la notte di Abramo, rievocata nella seconda lettura, questo elogio della lettera agli ebrei, a tutti i credenti, ma soprattutto di Abramo, che sarebbe stato chiamato nella notte da Dio, e nella notte Dio gli avrebbe chiesto anche il sacrificio di Isacco, con tutti quei significati che noi abbiamo spesso contemplato. E poi la notte viene rievocata dalla pagina di Vangelo, perché i servi a cui fa riferimento sono esortati ad avere le vesti cinte, le rievocheremo, e ad avere le lampade accese. Le lampade si accendono nella notte. Perché questa immagine? La tradizione ebraica, che è diventata anche nostra cristiana, sostiene che Dio agisce nella notte. Il tempo che apparentemente è quello del silenzio, della pacatezza, quello in cui tutti si fermano, a meno che coloro che vivono la notte in un certo modo, il tempo che sembra quello in cui tutto sta fermo è il momento in cui Dio irrompe nella vita di ciascuno di noi e del suo popolo per dichiarare non soltanto che Lui è presente. E già questo è consolante per noi, sapere che Dio è sempre presente nella nostra vita, ma soprattutto che è presente e agisce. E agisce ancora per fare un esodo, per liberarci. Qualcuno di voi potrebbe dire, va bene, la notte, la stessa immagine che richiama la prima lettura e anche il Vangelo. ma ci sembra che ci sia una differenza, perché nel Vangelo l'esortazione è sempre quella di attendere colui che torna, l'immagine del servizio, è vero, ma solo in seconda istanza. Riandiamo alla notte della liberazione. Come dovevano mangiare Daniele gli ebrei? Con i fianchi cinti e i bastoni in mano. Ora, che cosa vuol dire avere i fianchi cinti? Gli ebrei avevano un abito un po' quello liturgico che abbiamo noi. Posso io correre con questi abiti? No. Posso servire? No. Per correre, camminare e servire, gli abiti venivano tirati su e cinti. Allora significa che Dio chiede al popolo di Israele e a noi oggi, che dobbiamo attualizzare quella pagina di Vangelo, di essere pronti al cammino della liberazione, la Pasqua che Dio desidera fare per noi, perché vuole liberarci da ogni forma di schiavitù, non solo quelle che sono fuori di noi, ma soprattutto quelle che sono dentro di noi, avendo la certezza che Lui è capace di compiere ciò che promette. Se noi ci mettiamo in cammino con Lui, sicuramente porterà a compimento la sua promessa. Ed è un primo messaggio. Ma c'è un secondo messaggio, che è sicuramente quello del servizio. Servizio di che? Perché i servi del Vangelo sono invitati ad avere anche questo atteggiamento del servizio e di tenere le lampade pronte per il ritorno del Signore? Perché noi siamo chiamati a servire il regno di Dio. Quello in cui viviamo non è soltanto un mondo che passa e che passa per essere trasfigurato nella sua pienezza, ma un mondo che sta preparando il regno di Dio, perché c'è qualcuno che viene continuamente nella nostra vita, che è il Signore della storia, e ci chiede di preparare questo incontro vivendo al meglio la nostra esistenza quotidiana. Qualcuno si chiederà: ma come faccio io a servire il Signore? Chi è che serve il Signore? Accogliere il dono della famiglia è servire il Signore. Educare i figli che crescono è servire il Signore. Fare una scelta di celibato per servire la comunità è servire il Signore. Vivere la quotidianità della nostra vita al meglio della nostra onestà, della nostra capacità di coinvolgere gli altri, di dare spazio agli altri perché ognuno possa realizzare al meglio se stesso, è servire il Signore, è essere pronti a questo incontro con Lui. E i cristiani lo sapevano bene. C'è qualcuno che commenta questa pagina pensando al ritorno ultimo del Signore, che per qualcuno si pensa coincida col giorno della propria morte. Nella morte ci incontreremo con Lui. Per carità, c'è anche questo significato. Ma l'incontro ultimo e definitivo con il Signore, quando è che si realizza? Adesso. Perché se io non sono pronto a vivere adesso la totalità della mia vita come rendimento di grazia a Dio che mi ha dato tutto, mi ha detto tutto e mi chiede tutto, non sarò certo pronto tra un attimo, neanche tra un anno, neanche tra 10 anni. Qualcuno mi diceva in confessione in questi giorni: beh, insomma, abbiamo tutta la vita per prepararci. È vero, è verissimo. Però prepararci per noi non è prepararci a un incontro che sarà chissà mai quando, perché il Cristo è qui, viene a portarmi tutto il regno di Dio, mi chiede di accoglierlo, mi chiede di rispondere, perché l'attimo presente è anche l'ultimo atto e l'unico atto della mia vita, e va accolto, vissuto e restituito in tutta la sua pienezza. Qui c'è tutta la saggezza della spiritualità cristiana. Ma poi c'è un'altra immagine nel Vangelo. Domenica scorsa eravamo invitati a non imitare la stoltezza, vi ricordate, di quel ricco che si era arricchito non disonestamente, ma la sua stoltezza era di vivere la propria ricchezza solo per se stesso, pensando che la sua vita e quindi la sua felicità fosse tutta lì. Poi c'è un ulteriore insegnamento nei Vangeli che la liturgia ha saltato, che è sempre quello di non attaccarci in maniera idolatrica ai beni di questo mondo. E poi c'era un'esortazione, peccato che sia stata tolta, che era questa: cercate prima di tutto il regno di Dio. Però il Vangelo di oggi riprende dicendo, e sembra una contraddizione con quello che ho appena ricordato, coraggio, piccolo gregge, sta parlando a noi, perché a voi Dio è piaciuto dare il suo regno. Ma allora lo dobbiamo cercare o ce l'abbiamo già? Cosa direste voi? Ce l'abbiamo già, perché il regno è Cristo che ci ha uniti a sé, ci ha fatto dono della sua vita, ci introduce nella comunione con il Padre, è a nostra disposizione. Ma quante persone di noi, anche nella propria vita, hanno tante ricchezze dimenticate, non se ne accorgono? Può capitare anche nella nostra vita di credenti, abbiamo la ricchezza più grande, che è la nostra possibilità di realizzare la nostra vita, la nostra felicità in Cristo, ce l'abbiamo lì, ma perché possa agire e portare tutta la sua efficacia, di che cosa ha bisogno? Che noi apriamo il nostro cuore e lo lasciamo agire. Allora, se abbiamo questa intelligenza, comprendiamo che nulla ci manca. E Gesù continua: fatevi borse che non invecchiano, date in elemosina quello che avete, non tutto, non tutto. Se diamo tutto in elemosina non ci resta più niente per vivere. Il rapporto con i beni è necessario, senza arrivare ad un rapporto idolatrico. Ma dice: verificate dove sta l'attaccamento del vostro cuore, perché dove è il vostro cuore è anche il vostro tesoro. Allora, se il nostro attaccamento è per cose belle, noi saremo liberi, è il nostro tesoro. Se il nostro attaccamento è a cose che passano, passeggere, banali, noi siamo nella schiavitù. Chiediamoci subito. Dalla mattina alla sera noi abbiamo molti pensieri, anche legittimi. Dove li facciamo riposare? Li facciamo riposare in qualche cosa che riempie la nostra vita o che la rende superficiale? Ci sono persone, oggi saranno anche poche forse nel momento di crisi, ma che guardano subito il giornale. Mi ricordo addirittura di una persona, tra poco dirò il peccato non il peccatore, che guardano le statistiche di come vanno i titoli continuamente, perché nel momento in cui ci può essere un rialzo, se faccio l'azione giusta, quell'azione mi dà la possibilità di arricchire subito un pochino. E tutto il pensiero della giornata è lì. Mi ricordo proprio una confessione di una persona che si era ridestata a questo e diceva: ma io mi accorgo che passo tutto il giorno a cercare di capire come va l'andamento della borsa. Quello era un suo pensiero, noi possiamo averne mille altri. È vero che dal punto di vista della sua scaltrezza arricchirà se è capace di cogliere il momento giusto in cui i titoli salgono, ma la sua vita è spogliata di ogni altro valore. E Gesù, che era un bravissimo psicologo, l'ha detto: dov'è il tuo pensiero, sappi che lì c'è la tua vita. Se il tuo pensiero è collocato nel posto giusto, la tua vita crescerà, si svilupperà, troverà la sua pienezza. Ma se il tuo pensiero è qualche cosa che ti indebolisce, che ti rende schiavo, la tua vita sarà espropriata sempre di più. La risposta va a ciascuno di noi. E poi c'è l'ultimo pensiero, che riprendo ancora da quell'immagine, quello della notte. Per gli ebrei già vi dicevo che Dio agisce nella notte, e consideravano le quattro grandi notte dell'agire di Dio. Per noi cristiani diventano cinque. La prima notte dell'agire di Dio, la creazione, ha tolto tutto dall'oscurità. La seconda notte, quella di Abramo, nella fede, e Abramo si affida totalmente alla luce che arriva da questo incontro, non tanto dal sole che può rischiarare soltanto per alcune ore la nostra giornata. La terza notte, l'abbiamo già richiamata, era la notte della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E la quarta notte per l'ebreo sarebbe stata la notte della venuta del Messia. Per noi è già venuta, è il Cristo, il Messia. Ma c'è la quinta notte. Quello che dicevo prima è il suo ritorno finale, che coincide in questo attimo. Bene, chiediamo al Signore di alimentare la nostra lampada di desiderio, perché non è soltanto essere pronti a riconoscere e incontrare il Signore che viene, ma desiderarlo come un incontro sponsale. Quando due persone si amano, desiderano realizzare il loro incontro per tutta la loro vita, e lì ci mettono tutto il significato delle loro scelte, tutto il progetto della loro esistenza, con una grandissima speranza. Per noi è la stessa cosa: avere le lampade accese, sempre deste, alimentate, per incontrare il Signore e per restituirgli in rendimento di grazie tutto quello che Lui ci ha dato, perché venendo nel mondo ci ha detto tutto e ci ha dato tutto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con la fiducia dei figli preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, donaci la sapienza di cercare i veri beni che costruiscono la nostra vita e la custodiscono da ogni forma di schiavitù e di idolatria. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fa di noi gli amministratori saggi dei beni del Regno. Insegnaci ad esortarci a vicenda nella fedeltà al Vangelo e ad esserne annunciatori gioiosi con tutti. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Alimenta in noi il desiderio della comunione con Te. Fa di noi dei contemplativi nella vita che sanno coniugare in equilibrio evangelico preghiera e azione, ascolto della Tua parola e servizio al mondo. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Guida le nazioni e i popoli sulla via della pace e della fraternità universale, del rispetto dei diritti umani. Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Donaci, o Padre, di essere capaci di comunicare al mondo quella passione per la giustizia e per la verità che Cristo, Tuo Figlio, ha seminato nei nostri cuori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli con bontà, Signore, questi doni che Tu stesso hai posto nelle mani della Tua Chiesa e con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Vogliamo ritradurre simbolicamente l'immagine della notte che attraversa tutto il tempo della nostra storia. È una notte luminosa per noi, una notte di liberazione. Chiediamoci se siamo in cammino verso questo dono pasquale che il Signore ci fa. E vorrei farvi notare che quando la Chiesa ha cambiato il modo di fare la comunione, non più alla balaustra, più adulti tra di noi se lo ricordano, ma in processione, quella processione indica proprio il nostro cammino verso il regno che viene, e quel pezzo di pane che ci viene messo tra le mani, di cui ci nutriamo, è il regno di Dio, è Cristo che ci libera e ci fa figli di Dio. Rendiamo grazie di questo dono e come figli del regno in cammino verso la pienezza di questa Pasqua preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ricordiamo che abbiamo in settimana la solennità dell'Assunta. Le messe saranno allora mercoledì vigilari come il sabato alle 17 e alle 18:30 e giovedì ovviamente nell'orario festivo consueto. Martedì mattina non ci sarà la messa alla casa di riposo. Vogliamo già ricordare e affidare al Signore il campo famiglie che si terrà in colonia dal 17 al 24 agosto. E oggi, seconda domenica del mese, proponiamo la raccolta per i lavori in parrocchia. Una buona domenica, una buona settimana, una buona preparazione alla festa dell'Assunta a tutti voi. Preghiamo. La partecipazione a questi sacramenti salvi il tuo popolo, Signore, e lo confermi nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. E cantiamo insieme.